Radio Emilia Romagna.
La stanza dei libri, a cura di Piera Raimondi.
Speciale biblioteche, La spina di Bologna. Essere senza destino di Imre Kertész è il libro scelto dalla biblioteca. Ne parliamo con la responsabile Ilaria Bortolotti. Ben ritrovati nella stanza dei libri. La biblioteca di cui parliamo oggi è la Biblioteca Luigi Spina, aperta nel 1972 al Pilastro, ed è una delle due biblioteche del quartiere San Donato San Vitale. Nei primi anni è stata ospitata nelle scuole elementari del Rione e successivamente ha trovato la sua sede definitiva nella Casa Rossa, una ex casa colonica che si trova nel parco Moneta Mitilini Stefanini, dove si trova tuttora. Nel 2003 l'edificio è stato ristrutturato e alla sua riapertura, l'11 maggio 2003, la biblioteca è stata intitolata Luigi Spina, presidente del Comitato Inquilini del Pilastro, che dal 1966 si era impegnato per migliorare la vita dei primi abitanti del Pilastro e che aveva avuto il merito di ottenere l'apertura delle scuole e della biblioteca. Tra il 2019 e il 2021 la biblioteca è stata oggetto di nuovi interventi di riqualificazione che hanno permesso di ampliare le sale destinate a bambini e bambine e di rinnovare completamente gli interni e anche l'esterno, che però ha mantenuto il suo caratteristico colore rosso. La biblioteca Spina possiede circa 22.000 volumi e nel 2019 ha avuto 28.000 accessi con 1.700 utenti attivi, e nel 2020, nonostante la pandemia, gli utenti attivi sono stati 1.200. Come le altre biblioteche che abbiamo visitato, anche la Spina ha scelto un libro che la rappresenti e ci racconta a breve qual è la sua responsabile Ilaria Bortolotti. Buon ascolto. Buongiorno Ilaria Bortolotti, benvenuta a Radio Emilia Romagna e benvenuta nella stanza dei libri.
Buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ecco, quale libro ha scelto la Biblioteca Spina per raccontare la sua anima e perché questa scelta? In che modo questo libro che ci dirai racconta la Biblioteca Spina e la sua attività?
Abbiamo scelto il romanzo Essere senza destino di Imre Kertész, un autore ungherese premio Nobel nel 2002, perché questo libro ha accompagnato quest'ultimo anno molto difficile, anno e mezzo ormai, molto difficile per non solo per la biblioteca, per tutto il mondo, perché era stato scelto per una lettura avvenuta il 19 febbraio 2020, una lettura in occasione della fiaccolata contro l'odio che era stata organizzata a Bologna in seguito a un atto di antisemitismo ai danni di un docente bolognese di origine ebraica. Tutte le biblioteche di quartiere hanno proposto letture di autori di origine ebraica per questa occasione, e la Biblioteca Spina aveva scelto Imre Kertész perché io amo molto la letteratura ungherese, perché vengo da una formazione di quel tipo, ho studiato letteratura ungherese all'Università di Bologna, e poi perché abbiamo molti rapporti, in virtù di questo mio interesse, con l'Associazione Culturale Italia-Ungheria di Bologna. In quell'occasione è stato letto un brano di questo libro e doveva seguire poi una lettura integrale a puntate nei giorni successivi. Purtroppo nei giorni successivi l'Italia è stata chiusa, è cominciato il lockdown, e quindi quel libro è rimasto in sospeso, in un certo senso. È rimasto in sospeso fino all'anno dopo, gennaio 2021, quest'anno, quando l'ho proposto ai lettori e alle lettrici del gruppo di lettura per discuterlo a partire dalla giornata della memoria, poi nel nell'appuntamento successivo di febbraio.
Scritto nel 1975, non pubblicato solo nel 1999, un romanzo autobiografico di Imre Kertész, Essere senza destino, come appunto ci hai detto, è un testo che ha richiesto molto tempo per essere scritto e anche una vicenda editoriale importante che forse vale la pena di raccontare.
Sì, nel 1975, quando è stato scritto, è stato ignorato per lungo tempo dalla critica e dal pubblico, anche per effetto del suo carattere dirompente, rivoluzionario, che non poteva essere accettato soprattutto all'interno di una letteratura quale poteva essere quella del regime comunista in Ungheria. E solo appunto nel 2002 è stato insignito del premio Nobel, ma anche in quel caso non ha avuto un eco come può essere in genere per i premi Nobel. Infatti molte lettrici, molti lettori del gruppo di lettura si sono stupiti che questo libro fosse un premio Nobel e non l'avevano mai sentito nominare. Quindi comunque Kertész è riconosciuto perché è entrato nel canone della letteratura ungherese, ma rimane sempre un po' ai margini dell'apprezzamento del pubblico, ecco.
Ecco, va detto anche che lui inizia a scrivere anche per vivere, in un certo senso, quando rientra dopo la vicenda che ci racconterai, inizia a scrivere come giornalista, ma dopo pochi anni viene licenziato perché il giornale per cui scrive è diventato l'organo ufficiale del partito e lui è anche un importante traduttore di Freud, di Nietzsche, di Wittgenstein. E la sua scrittura è anche un mezzo di sostentamento a questo punto per lui, la scrittura e la traduzione, no? Però per scrivere questo libro ci mette 10 anni, un tempo lunghissimo. Che storia racconta questo libro?
Racconta appunto una vicenda autobiografica, come abbiamo già detto, del vissuto dell'autore che a 15 anni viene deportato nei campi di concentramento, prima Auschwitz, poi Buchenwald. Ricordiamo che tra la fine del 44 e l'inizio del 45 vengono deportati 438.000 ebrei ungheresi. La comunità ebraica ungherese era una delle più numerose in Europa. 20.000 ungheresi ebrei vengono deportati dalla capitale, Budapest, dove risiedeva l'autore e dove appunto avviene questa sua cattura, poi trasporto, con le storie che già conosciamo, in questi treni super affollati. Però la cosa che colpisce di più nel racconto che fa l'autore è che tutte queste vicende, che per il lettore moderno sono estremamente difficili da accettare, da assimilare, vengono raccontate con un'estrema naturalezza, con un'estrema quasi come dati di fatto che il protagonista si è trovato a vivere e che non era possibile modificare in alcun modo. Questa è forse un po' appunto l'anomalia di questo libro, nel presentare gli orrori e la tragedia della Shoah come qualcosa di inevitabile, come qualcosa che è successo, che è dato e non è possibile modificare. A questo si aggiunge, come altri elementi che spiazzano il lettore, uno sguardo quasi nostalgico verso la vita nei campi di concentramento, e addirittura l'autore arriva a parlare della felicità dei campi di concentramento, che è una cosa che nessuno si può immaginare applicato, un sentimento che nessuno si può immaginare applicato alla vita nel lager, alla vita della prigionia.
Colpisce molti passi del libro, ma tra tutti quando lui capisce che il fumo che esce dai camini di Auschwitz viene dalla chiamazione dei suoi compagni, e anche lì sembra quasi non provare un'emozione, come se le vittime non tanto siano indifferenti a quello che avviene, ma diventano come incapaci di comprendere questo male, diciamo, così grande, tutto intero, e quindi lo devono capire come spezzettato, frammentato, e solo così riescono forse a sopravvivere e a digerire, diciamo, pian pianino quello che sta avvenendo. Un'altra cosa che mi ha molto colpito è il rapporto con il corpo.
Ci sono descrizioni molto, molto dettagliate, perché a un certo punto il protagonista ha un problema al ginocchio, un versamento al ginocchio, e quindi viene trasportato in ospedale. E quella forse è anche la sua fortuna, perché comunque a quel punto ha un trattamento, diciamo, migliore rispetto a quelli che erano costretti a lavorare, e può anche ritirarsi in un momento di osservazione di quello che gli accade intorno e di quello che accade dentro di lui, e questo corpo che viene percepito a un certo punto quasi come qualcosa di altro rispetto a sé, quasi come un, appunto, un corpo estraneo. E questo in effetti colpisce molto nella descrizione, è anche forse una delle parti più, a cui è dedicato più spazio, e anche che sono molto difficili da leggere, mentre in generale la lettura è abbastanza, considerato il tema, è abbastanza quasi piacevole in certi punti,
perché senza retorica, non c'è mai la retorica.
In questi casi sono le parti che ho trovato più difficili da completare, da seguire, però diciamo che mi spingeva il fatto che sapevo che comunque lui era tornato e che comunque era stato liberato e aveva avuto... Mentre ad esempio in altri casi io ho provato a leggere Suite francese di René Mirowski e non sono riuscita ad andare oltre le prime 10 pagine perché era tanto il dolore, la sofferenza che mi arrivava nel pensare a quello che era poi accaduto, che non riuscivo ad andare avanti, insomma, mi dispiace, ma questo non riesco. E un'altra cosa che colpisce moltissimo è appunto questo continuo definire tutto quello che lui vede, osserva, come naturale. Tutti i fatti che si succedono sono qualcosa di naturale.
Sempre parlando del corpo, appunto, lo dicevi anche tu, no? A un certo punto lui, quando pensa che sarà cremato, qualcosa che poi non avviene, c'è proprio questo sdoppiamento del corpo, si vede proprio dall'alto, no? Disteso sul pagliericcio, pieno di ferite, lacero. Questo che in fondo è la grande capacità dell'uomo, che ha una doppia faccia, che è quella dell'adattamento. Ci si adatta per non morire, come fanno gli animali in natura. Però in un certo senso questo adattamento che lui racconta in una forma così naturale sembra quasi anche, forse lo è, una critica a come l'essere umano si adegua per sopravvivere e raggiungere così il massimo del conformismo nell'adattamento. Quindi è anche agghiacciante questa capacità di adattarsi che abbiamo in qualche modo, è spaventevole, diciamo.
Sì, anche in questa... appiattimento, appunto, a un certo punto lui dice, non mi ricordo in che punto, lui parla del calore umano e di questa forse nella parte del treno, lui parla di questa compattezza dei corpi come se fossero uno solo e come se appunto questo appoggiarsi gli uni agli altri nel treno, poi nel campo, diventi anche una sorta di oltre che un appiattimento, anche un modo per sopravvivere, un modo anche per scaldarsi, quindi sì, il tema del corpo, della sopravvivenza e del conformismo, poi sì, si uniscono tutti in una narrazione che è veramente onnicomprensiva, onnisciente quasi.
Senti, mi interessa anche questa, tu hai definito un libro che ha un punto di vista molto particolare, no? Sulla Shoah, sull'Olocausto. Allora mi viene in mente Primo Levi, che è l'altro grande testo, no? Che abbiamo letto sin dalle scuole, invece, a differenza, no, di questo. Primo Levi riconosce che l'anaffettività, l'incapacità di sentire gli altri, e anche, diciamo, la riduzione del pensiero, come diceva Anna Arendt nella Banalità del male, riconosce in questi tratti il male, diciamo, quello che poi genererà il male. Pensiamo al ritratto che fa del dottor Panditz e del suo sguardo gelido, dove appunto, se non c'è, dice, risonanza emotiva, sia individuale che collettiva, e mancanza di pensiero, nasce il male, insomma. In questo libro, invece, in un certo senso, noi vediamo l'altra faccia della medaglia, dove questo processo di, non dico di anaffettività, però di raggelamento delle emozioni, sia anche da parte del pensiero, cioè di non riuscire a vedere quello che succede nella sua globalità, e si rende in qualche modo necessario per sopravvivere.
Però in realtà io leggo molto sentimento in queste righe, anche se appunto ovattato, però attraverso le storie dei personaggi che lui incontra, con cui condivide questa prigionia, storie che sono appunto i ricordi di quando si conduceva una vita normale, c'è una forte connessione tra i prigionieri e spesso anche un sentimento che sembra assolutamente inconcepibile di ammirazione verso quella che è l'organizzazione del lager. E quindi più che un'affettività, lo definirei un abbassamento del livello di emotività per appunto sopravvivere, per anche utilizzare tutte quelle astuzie che vanno un po' contro la solidarietà, quindi mettersi in un certo punto della fila perché così non si viene picchiati, mettersi in un certo punto della fila al momento del rancio per ottenere la parte buona della zuppa, tutte quelle astuzie che appunto permettono di sopravvivere e però sono appunto viste sempre come dati di fatto, bisogna fare così per arrivare per continuare a vivere e vivere un po' meglio degli altri. Quindi appunto sì, più che un'affettività vedrei un cambiamento dei sentimenti, una differenziazione dei sentimenti con l'obiettivo appunto della sopravvivenza.
E ecco, quando tutto finisce Gyurka torna a casa e su un tram incontra un giornalista che gli chiede di raccontare quanto accaduto. Lui rifiuta, e forse perché la scrittura, quella che chiede fatica, che chiede appunto 10 anni, è per lui l'unico modo per raccontare davvero quello che è successo.
Per raccontare davvero quello che è successo serve in effetti molto tempo di rielaborazione, ma soprattutto quando il protagonista si pone in dialogo con chi è rimasto a casa, con chi non ha vissuto l'esperienza del lager, li definisce in un certo senso come bambini, cioè che non possono comprendere in nessun modo quello che lui vuole dire, e comunque il suo racconto non aiuta perché lo definisce sconnesso, lo definisce frammentario, parla in un certo senso un po' a vanvera quando torna, quando si confronta col giornalista, quando si confronta con gli ex vicini di casa che lo riaccolgono in una casa che non è più la sua perché ci sono altri nella sua casa, i genitori, il padre non c'è più, è stato internato, ucciso a Mauthausen, la madre è ancora in vita ma lui la va a cercare in seguito, e quindi c'è proprio questo momento di sospensione in cui lui vorrebbe comunicare ma si rende conto che non è possibile, quindi preferisce non farlo e mantenere appunto questo per quella rielaborazione successiva nella scrittura.
Mi sono chiesta, siamo alla quarta puntata di questo podcast dedicato alle biblioteche, e già 2 biblioteche hanno scelto un libro sulla Shoah, libri che trattano il tema dell'Olocausto. L'altro libro è La banalità del male, scelto dalla biblioteca di Hannah Arendt, scelto dalla biblioteca Borges. E allora forse mi sono detta la risposta sta proprio in quello che Curtis diceva, che l'Olocausto è da considerarsi l'ultimo vero mito fondante dell'Europa, che l'Europa ideale, quella della fratellanza, gran parte di noi anela dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, non della solidarietà, della fratellanza, non sarebbe stata possibile senza la Shoah. Insomma, è un pensiero molto, molto molto interessante, perché mi chiedevo come mai appunto su 4 biblioteche 2 avessero fatto questa scelta. Un po' tu ci hai spiegato le motivazioni, però secondo me c'è anche una motivazione più profonda.
Sì, in particolare è molto presente nella mission delle biblioteche pubbliche, perché le biblioteche pubbliche intanto sono un presidio di democrazia culturale e quindi devono garantire libertà di accesso a tutti e non possono assolutamente permettersi di nessun tipo di discriminazione, e quindi proprio diciamo che il tema dell'Olocausto è l'antitesi assoluta di quella che è la volontà della biblioteca pubblica, la funzione della biblioteca pubblica. Inoltre c'è un forte elemento che è sempre strettamente correlato alla mission della biblioteca pubblica, che è quello della memoria. La biblioteca pubblica deve necessariamente tramandare la memoria della comunità, la memoria della comunità di riferimento, ma anche a livello più ampio dei valori che appunto sono fondanti della cultura occidentale, della cultura europea, e permettere anche poi l'integrazione felice di tutte le altre culture che contribuiscono alla, allo sviluppo di una, di una, di uno stato, di una nazione, di una città come può essere Bologna.
Bene, grazie, grazie Ilaria Bortolotti per questa chiacchierata. Allora lo consigliamo questo libro, perché tra l'altro ha una scrittura felicissima.
Correvole e piacevole.
E grazie, grazie per questa bella chiacchierata e buon lavoro.
Grazie, grazie altrettanto. Yeah.